Allà, no, spegni lo stesso microfono.
Questo. Con quello senti tu segnali agli altri, gli togli la parola, perché è il microfono di chi precede.
Ah, accidenti.
È l'unico, vedi, che ha quella. Ah.
Allora, cominciamo. Do il benvenuto a tutti e ringrazio la Federazione della Stampa di ospitare questo incontro, in particolare il Presidente Giovanni Rossi e Daniela Stigliano, che è Vicepresidente della Federazione della Stampa e la rappresenta, Vice Segretario, scusate, della Federazione della Stampa e la rappresenta nel Comitato Esecutivo della Federazione Europea dei Giornalisti. E io devo scusare Sergio Zavoli, che ha avuto un contrattempo e mi ha pregato di dirvi che insomma avrebbe avuto piacere di essere con noi, ma non ce l'ha fatta per oggi, quindi insomma faremo delle altre cose insieme a lui, che appunto è il nostro presidente onorario e sostiene queste nostre iniziative. Colgo l'occasione così di questi saluti per dire, c'è una piccola notizia che per noi è importante, che Don Luigi Ciotti da oggi è il socio onorario di Ossigeno per l'informazione, che è l'associazione di volontariato Onlus che gestisce l'attività dell'osservatorio. Veniamo, diciamo, alle comunicazioni che vogliamo dare con questa conferenza stampa, in cui useremo una formula che noi impieghiamo da qualche tempo, che è questa. Noi diciamo ciò che risulta a noi della situazione italiana per quello che riguarda limitazioni della libertà di stampa dovute all'uso della violenza, intimidazioni, minacce, ad abusi anche di azioni legali, e forniremo dei dati e accompagneremo questa cosa con delle testimonianze concrete degli esempi, insomma, delle cose che diciamo portati dalle stesse persone che ne sono colpite. Allora qui noi abbiamo tre esempi, poi daremo la parola a ognuno di loro. Abbiamo Carlo Ceraso di Tutt'oggi, i.info, che è una testata online, che ha subito violenze, intimidazioni e querele pretestuose e accuse molto gravi anche per avere raccontato, per avere fatto cronaca, cioè loro hanno in particolare riferito i contenuti di una assemblea dei soci della Fondazione della Banca di Spoleto, da cui insomma è emerso una situazione che poi ha portato al dissesto della banca, all'incriminazione di suoi amministratori. Ecco, loro hanno fatto sapere quello che succedeva e le conseguenze si sono avute in seguito, e per questo, per il fatto che avevano così impedito, contribuito a impedire che un andazzo così molto discutibile, su cui sta indagando la magistratura, andasse avanti, sono diventati vittime di questa cosa. Poi abbiamo Andrea Cinquegrani della Voce delle Voci di Napoli, che è un mensile storico pubblicato dal 1970, che insomma ha avuto delle firme molto prestigiose, ha ospitato interventi anche di Giorgio Napolitano. Loro fanno un'attività di inchiesta e per questa attività di inchiesta hanno pubblicato notizie su legami tra politica, massoneria e malaffare, ma adesso sono nei guai perché loro sono quelli che cominciarono a raccontare che nella carriera politica del figlio di Antonio Di Pietro c'erano degli aspetti poco chiari. Ecco, per uno di questi articoli che evidentemente era impreciso, come può succedere quando si fanno le inchieste. Loro sono stati querelati, condannati, insomma lo racconteranno loro la cosa. L'ultimo atto, ed è la cosa che noi segnaliamo oggi, è una notizia che stiamo dando oggi, non c'è ancora sui giornali, e anche Ossigeno per l'informazione la dà oggi, e la testata è stata pignorata per la terza volta, e a questo pignoramento se ne aggiungono quelle dei giornalisti, degli editori di questa piccola testata, e con conseguenze, con, insomma, che questa cosa rende difficile, se non impossibile, proseguire le pubblicazioni. Il terzo caso è quello di Claudio Pappaianni, collaboratore dell'Espresso da Napoli, di cui Ossigeno già si è occupato 2 anni fa per un videoservizio sulla festa di Barra, in cui avvenivano, si svolgeva il solito rito, insomma, che il corteo andava ad omaggiare i boss locali. Ecco, per avere documentato questa cosa, Claudio ebbe una serie di minacce sul web. Adesso invece ha altri problemi, perché è stato querelato per avere riferito in un servizio su l'espresso.it la vicenda di un signore che si fa chiamare il boss dei matrimoni, che è uno che ha una storia, che è stato coinvolto in, insomma, è stato condannato quale prestanome di Raffaele Cutolo in passato, e adesso è stato chiamato in causa da una nuova inchiesta in cui, insomma, in una intercettazione risulta che potrebbe essere lui il personaggio di cui parla Raffaele Cutolo in una intercettazione recente, a proposito di un grande albergo che lui aveva pagato e poi aveva dato a un suo prestanome. Ebbene, per avere raccontato questa cosa, Claudio Pappaianni è stato querelato, ma è stato ha parlato di lui in tono minaccioso questo signore, in una intervista televisiva ad un'altra giornalista che era stata diffidata dal pubblicare questa video intervista, e in seguito al rifiuto di questa cosa, alla pubblicazione di questo documento, che è molto interessante, anche lei ha subito delle conseguenze, di cui ci parlerà Claudio Pappaianni. Quindi veniamo ai dati. Io cercherò di essere, a costo di essere schematico, cercherò di essere sintetico. Allora, i dati che noi diamo vengono da questa attività di monitoraggio che in Italia svolge Ossigeno, che è, come sapete, un osservatorio promosso dalla Federazione della Stampa e dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, sostenuto da altre organizzazioni della categoria dei giornalisti, e ospitato dall'Associazione della Stampa Romana, che fornisce la sede e gli strumenti per lavorare. Ecco, questo osservatorio è nato proprio per colmare un vuoto di informazione, cioè noi pensiamo che le intimidazioni, le minacce, le censure che vengono eseguite a dispetto della legge in Italia andrebbero inserite nelle statistiche ufficiali. Queste cose, secondo noi, lo dovrebbero fare l'Istat, il Ministero dell'Interno. Ecco, in Italia questa cosa non viene fatta da nessuno. E siccome quando Ossigeno ha cominciato a notare che questi episodi erano molto numerosi, veniva smentito così genericamente che ciò avvenisse, ecco, Ossigeno ha cominciato a contare, a catalogare i casi, registrando nomi e cognomi delle vittime, rendendo noti i singoli episodi con notizie giornalistiche che vengono diffuse su questo sito, e dando a queste vittime di intimidazioni e minacce quel poco di assistenza che un piccolo osservatorio, un'associazione di volontariato può dare. Insomma, noi operiamo come un ospedale da campo in cui i medici sono volontari e medicine sostanzialmente non ce ne sono, ecco. Ma è meglio di niente, ci dicono insomma le persone con cui entriamo in contatto e che con il loro sostegno ci aiutano ad andare avanti. Allora, questi dati sono molto seri, no? Diamo un dato generale. Noi abbiamo, chi non conosce bene l'osservatorio troverà qui una documentazione, poi andando sul sito ossigenoinformazione.it troverà tutto. Noi abbiamo un contatore, abbiamo una tabella dei nomi. Il nostro contatore, che è partito da zero nel 2006, adesso all'inizio di aprile ha superato 1.800 giornalisti che a noi risulta abbiano subito vari tipi di intimidazione. E se noi guardiamo il trend di queste intimidazioni, si nota che dal 2011 al 2013 se ne sono registrati in media una l'anno nei quattro anni, però noi abbiamo notato che il ritmo andava accelerando. Infatti nel 2013 già noi abbiamo registrato un aumento del 20%. Adesso, dal 1 gennaio ad oggi, l'aumento è del 50% rispetto ai tre anni precedenti. Cioè, mentre prima noi in 10 giorni registravamo 10 episodi, 10 giornalisti che avevano subito intimidazioni, adesso dal 1 gennaio in 10 giorni noi ne abbiamo registrati 15. Quindi nei primi 100 giorni noi ne abbiamo segnati 151, per l'esattezza. Allora, questo è una cosa, è un dato quantitativo che da solo credo ci debba fare riflettere, no? E che porta, diciamo, ad una conclusione ovvia, che le intimidazioni, cioè il ricorso alla violenza e all'illegalità per impedire la diffusione di notizie di rilevante interesse pubblico, per ostacolare l'attività giornalistica, in questo Paese diviene sempre più diffuso. È già un fenomeno molto diffuso ed è una cosa che fa, forse possiamo, ecco, potete vedere, diciamo, delle cose che dico, qui abbiamo delle specificazioni, dei dati che davo prima, ecco. Poi noi abbiamo pure, ecco, questo lo diamo per brevità, facciamo vedere solo la diapositiva, facciamo vedere le altre diapositive e poi ci fermeremo su quella che indica le tipologie, perché Ossigeno, diciamo, ha elaborato questo metodo di valutazione che si occupa di verificare gli episodi prima di parlarne, no? Per cui l'osservatorio rende noti solo episodi che ha verificato e che ritiene veri, ma li classifica anche in base alla tipologia della minaccia. Queste tipologie che noi seguiamo sono state definite con l'aiuto di esperti legali e in base all'esperienza, e attualmente noi ne contiamo 32 tipologie diverse. Questo ci permette, fra l'altro, tanto di vedere il genere di minaccia che c'è. Insomma, non abbiamo l'informazione solo minacciato o non minacciato. Sappiamo pure, possiamo fare una rilevazione statistica che ci dice quanti sono, ad esempio, quelli che sono rimasti vittime azioni legali che noi riteniamo pretestuose, cioè come ad esempio le querele temerarie, insomma ci sono quelle querele che palesemente vanno al di là di quello che è il diritto riconosciuto a ognuno, no? Di rivolgersi a un giudice di fronte, ad esempio il fatto stesso di presentare una querela senza avere chiesto una rettifica, una precisazione, è già un segno di una volontà di prevaricare, no? Allora, queste cose, secondo i dati che noi abbiamo rilevato, dal 2011 al 2014, cioè i primi tre mesi del 2014, rappresentano il 36% del totale. Il totale sono 1.227 giornalisti da noi censiti, quindi il 36% sono vittime di questi episodi. Il 21% sono vittime di violenza vera e propria, quindi aggressioni e danneggiamenti. E poi abbiamo le minacce, cioè quello che secondo i codici sono avvertimenti di vario tipo, questi sono il 43% del totale. Questi sono i dati. Poi sulle cause, insomma, il nostro prossimo rapporto approfondirà, però è evidente che tutto ciò conferma, come abbiamo ampiamente detto in altre occasioni, in precedenti analisi, che ciò è reso possibile non solo dal fatto che esistono dei prepotenti in questo Paese, ma dal fatto che esiste una legislazione che difende molto debolmente i giornalisti, chi fa lavoro di cronaca e anche il diritto di espressione, perché poi oltre ai giornalisti ci sono molte persone che vengono querelate semplicemente per aver espresso un'opinione. In questo Paese, dicono i nostri dati, il clima di intolleranza contro l'attività di informazione svolta nel pubblico interesse sta crescendo. Lo dimostrano ad esempio tutti questi episodi di esponenti politici che appena vengono chiamati in causa da un articolo che magari riferisce un fatto di una notizia di origine giudiziaria, ad esempio, che sono coinvolti, sono indagati, risulta che sono coinvolti in un'indagine della magistratura, non chiedono nessuna smentita, non fanno nessuna precisazione, ma querelano e chiedono dei danni di solito molto alti. Allora, questo fatto non avviene solo in Italia, però è considerato molto grave in tutta Europa e a livello mondiale che queste cose avvengano in un paese come l'Italia, cioè in un paese che è stato la culla del diritto, un paese fondatore della Comunità Europea, dell'Unione Europea, che all'interno dell'Unione Europea ha un ruolo così importante, in una Unione Europea che, come sapete, si propone come motore e diffusore di libertà e di democrazia nel mondo. Quindi l'Italia fa impressione perché fa sfigurare le istituzioni europee. Allora, il che ha molto più attenzione all'estero che non in Italia. E ha cominciato a fare notizia, diciamo, anche grazie alle statistiche che sono state diffuse, ai dati che noi diffondiamo, ed è sempre più al centro di iniziative delle istituzioni europee. Allora, adesso quello che vi vogliamo dire, l'ultima cosa che vi voglio dire in questo mio intervento è questo, che questa attività che svolge Ossigeno di monitoraggio si accompagna da alcune settimane ad un'attività che viene svolta a livello europeo in senso analogo con il progetto che si chiama Safety Net for European Journalists, cioè rete di sicurezza europea per i giornalisti. Questo è un progetto che è coordinato dall'Osservatorio Balcani e Caucaso di Rovereto ed è sostenuto dalla Commissione europea, al quale Ossigeno partecipa come partner italiano e al quale partecipa pure questo altro osservatorio di Vienna che si chiama SIMO ed è collegato all'International Press Institute. E inoltre ci sono dei media partner di 10 paesi che sono oltre Italia, Turchia, sono tutti paesi ed Austria, sono tutti paesi dell'area balcanica, che diffonderanno questa attività di monitoraggio svolta a livello internazionale. Allora, vedete, questa è una cosa molto importante e noi, diciamo, cioè Ossigeno ritiene molto importante che si sia cominciato questo lavoro, perché serve questo tipo di lavoro, la conoscenza della realtà basata sui dati, sui fatti, su un monitoraggio come quello che fa Ossigeno in altri paesi, è essenziale per cominciare ad affrontare questo problema a livello europeo. L'OSCE ha già lanciato varie iniziative che richiedono proprio questa attività e Ossigeno sta collaborando con l'OSCE. Altre iniziative li sta sviluppando il Consiglio d'Europa, che sta preparando un progetto che costituisce, diciamo, il passo ulteriore di questo lavoro che fa Safety Net, cioè si propone e dovrebbe essere avviato nel corso di quest'anno, e a questo progetto è stato chiesto, insomma, anche un contributo di Ossigeno. Questo progetto si propone di fare di qualcosa di più, cioè di creare a livello europeo, con le istituzioni europee, con la partecipazione delle ONG, una rete in grado di rispondere con un pronto allarme ai casi più seri che si verificano. È evidente che finché non ci sarà una situazione di un monitoraggio serio, quindi un riconoscimento dei casi veri che si verificano, non si potrà fare questo ulteriore passo. E perché si facciano tutte queste cose, concludo, occorre che nei vari paesi, cominciare dall'Italia, si cominci a prestare la dovuta attenzione a questo problema, che non è solo un problema dei giornalisti, è un problema della libertà. La libertà di stampa è una parte importante della libertà dei sistemi democratici e quando non c'è la piena libertà di diffondere le informazioni di pubblico interesse, ecco, nasce un problema per la democrazia. In questo paese, in questi anni, non si è prestata la dovuta attenzione a questo grave fenomeno. Questo fenomeno è cresciuto anche per effetto della disattenzione pubblica, delle autorità e in parte anche delle organizzazioni sociali, no? Ecco, questa cosa, ci sono dei segnali interessanti di cambiamento. Noi speriamo che queste cose si concretizzino e che a queste cose anche i media e le autorità italiane cominciano a prestare la dovuta attenzione. Quindi con queste parole io passerei la parola adesso a Giovanni Rossi, che è il presidente della Federazione della Stampa, che mi ha chiesto di parlare per primo perché ha altri impegni.
Buongiorno a tutti, benvenuti nella sede del Sindacato Unitario dei Giornalisti. Come ha anticipato il direttore di Ossigeno Spampinato, purtroppo con un metodo che non mi piace, ma che a volte bisogna praticare, subito dopo questo mio breve saluto di intervento vi lascio perché devo essere nel primo pomeriggio a Bologna per un impegno sindacale, peraltro precedentemente assunto, ed è pur vero che adesso con l'alta velocità il percorso si è fatto molto più breve, ma comunque un viaggetto bisogna pur farlo. Comunque la federazione resta in questa sala rappresentata egregiamente dalla collega Daniela Stigliano, vice segretario della Federazione della Stampa. Io credo sia rilevante il ruolo di Ossigeno in questa fase, del resto se ci fosse stato qualche dubbio riguardo la relazione che abbiamo appena sentito, lo dimostra. Rilevante nel richiamare innanzitutto la nostra categoria all'attenzione di un fenomeno, le intimidazioni che hanno vari significati, è stato ricordato, dall'intimidazione diretta nei confronti del collega dal punto di vista della minaccia anche fisica, all'intimidazione che viene fatta attraverso quelle che sono e che noi definiamo spesso querele temerarie, aggressioni vere e proprie, quindi un insieme di fenomeni che non sempre riceve la giusta attenzione anche dalla categoria, dalle istituzioni e dalla pubblica opinione, nel senso che abbiamo sentito dati estremamente preoccupanti, il fenomeno va crescendo, non va contenendosi e questa cosa evidentemente ha un qualche rapporto anche con la situazione politico, sociale e istituzionale del nostro Paese. Qui dico cose che penso io personalmente, non sono qui ovviamente a dire qual è la linea della federazione su tematiche così complesse, però a mio modo di vedere siamo in una fase particolare di, e uso le virgolette attorno a questa espressione che però non uso solo io, di collasso della democrazia così almeno come l'abbiamo conosciuta, che evidentemente apre la strada anche ad una maggiore aggressività nei confronti del mondo dell'informazione, soprattutto se non è un mondo dell'informazione che si esprime attraverso il consenso preventivo ai vari e diversi livelli di potere, ma che pretende di dire la sua, di scavare, di informare, di denunciare. Questa cosa evidentemente viene sempre meno tollerata, cioè c'è una cultura che si sta affermando, che non è una cultura democratica, secondo la quale appunto l'informazione o canta le mie lodi o mi lascia in pace, in alternativa, ma se interviene a controllarmi questo non va bene e quindi prendo i relativi provvedimenti che quando va bene sono appunto querele che a volte non hanno alcun fondamento, qualche volta ce l'hanno, ma poi hanno comunque, sono accompagnate da richieste economiche del tutto inaccettabili, del tutto sproporzionate anche rispetto all'eventuale errore commesso dal giornalista, oppure si arriva, questo lo fanno ovviamente le organizzazioni criminali, ma non solo, all'intimidazione diretta e fisica nei confronti del giornalista, per non parlare ovviamente dei casi più gravi che sono quelli degli omicidi che qui non affronto nemmeno. Noi come Federazione della Stampa, nel nostro piccolo, abbiamo tentato di dare una svolta alla nostra attenzione a questo tema. Ne è testimonianza l'attività di Ossigeno, nel senso che assieme all'Ordine dei giornalisti abbiamo costituito questo osservatorio egregiamente diretto dal collega Spampinato e poi abbiamo anche dato vita, ormai da qualche anno, ad un fondo che chiamiamo Fondo Antiquerele, con il quale cerchiamo di sostenere quei colleghi che si trovano appunto colpiti da querele, spesso, ribadisco, temerarie, perché poi succede che spesso le cose denunciate dal collega nell'articolo querelato e che magari è comportato una condanna di natura pecuniaria vengono successivamente dimostrate in sede penale come fondate. Fenomeno assolutamente frequentissimo. Per cui noi interveniamo, certo, economicamente, non è che abbiamo casse rilevanti, è una piccola cosa, ma interveniamo anche economicamente a sostegno del collega che deve far fronte appunto al pignoramento dei suoi beni, e quando va bene che ha un collega dipendente, l'editore non lo copre ma gli fa il favore di trattenergli a rate sullo stipendio, il famoso quinto, ciò che deve pagare per la querela che ha subito e così via. Quindi cerchiamo di fare, ribadisco, non è la soluzione del problema, però la nostra parte su vari livelli, da quello del sostegno economico a quello della denuncia pubblica attraverso l'attività intensa che ormai Ossigeno ci ha abituato, svolge con continuità e con anche molta passione, anche Ossigeno con quei limiti che dicevo valgono per la federazione, cioè le disponibilità economiche per fare questo lavoro ovviamente non sono mai sufficienti. Ecco, questo è un po' il nostro impegno che qui ho voluto ribadire, che si esprime poi, ma questo lo dirà la collega Stigliano, anche a livello internazionale, anche negli organismi internazionali dei giornalisti, richiamandoli all'attenzione a questo tema, e ci sono ovviamente anche, credo, documenti e prese di posizione che poi la collega illustrerà e porterà a vostra conoscenza, è l'impegno complessivo che la Federazione della Stampa cerca di portare avanti, di cui tutto sommato anche questa piccola iniziativa di stamattina è ovviamente la prova di una continuità di attenzione al tema, di una continuità di denuncia, di una continuità di solidarietà che, ribadisco, vorremmo sempre più ampia e che fosse, diciamo così, patrimonio anche di quella che oggi si chiama la società civile, che esprime tanti movimenti, tanti gruppi, tante associazioni, ma appunto spesso poco attente a questo aspetto dell'attività giornalistica. Più attente a denunciare limiti, magagne, difetti di come viene esercitata la professione giornalistica nel Paese, ma spesso poco attente a sostenere invece quelle modalità di assoluta dignità e di assoluta correttezza dal punto di vista del modo di svolgere la propria professione, che è l'inchiesta, il voler far conoscere, il voler denunciare, il volere che l'opinione pubblica sappia ciò che effettivamente c'è dietro i fatti e c'è dietro l'esercizio del potere largamente inteso. Buon lavoro.
Ringrazio il Presidente Rossi e la Federazione della Stampa per l'attenzione che dedica anche alla nostra attività e che ci permette di andare avanti, perché Ossigeno, come dicevo, mette a profitto soprattutto il volontariato e il sostegno morale di organizzazioni che condividono questa battaglia per la libertà di stampa, e quindi da questo punto di vista fa affidamento anche su tutte le testate giornalistiche affinché comincino a dedicare maggiore attenzione non a Ossigeno, perché Ossigeno insomma non ha bisogno di visibilità, ma alle cose che dice Ossigeno. Ci sono delle notizie interessanti, molto serie, che non raggiungono le pagine dei giornali, non vanno sui notiziari televisivi, no? E sono delle notizie che sono interessanti anche così come racconto giornalistico, ma sono interessanti perché ci segnalano quei punti critici che riguardano quella piccola cosa essenziale che è la libertà, che non basta che sia scritta, diciamo, riconosciuta nella Costituzione, nelle leggi, ma deve avere la possibilità di esercitarsi liberamente, perché altrimenti non è una libertà. Quindi adesso io darei la parola al segretario di Ossigeno, che è Giuseppe Mennella, che parlerà insomma di questi aspetti e in particolare ci farà capire perché Ossigeno, come altre organizzazioni, si è battuto per una riforma della legge sulla diffamazione, che noi consideriamo il principale ostacolo oggi posto a un pieno esercizio della libertà giornalistica in Italia, perché prevede una quantità di paletti ed ha un carattere punitivo che è stato riconosciuto, sottolineato e certificato da tutte le istituzioni europee.
Sì, io penso che sulla bisogna esprimere un giudizio equilibrato sulla futura legge che cambierà le norme sulla diffamazione. Guardate, io uso questo termine, cambierà le norme, e non uso la parola che viene usata di solito in questo caso, che è la riforma della diffamazione, perché usare in questo caso, in questo tipo di disegno di legge che è in discussione ora al Senato e approvato addirittura a ottobre alla Camera, usare la parola riforma sarebbe esagerato. Cioè, la riforma è un'altra cosa, riforma vuol dire prendere una stanza e rivoltarla. Invece qui si fanno alcuni cambiamenti, alcune cose sono anche importanti, però è un cambiamento delle due norme principali che riguardano la diffamazione, il 595 del codice penale e l'articolo 13 della legge sulla stampa. Quindi un giudizio equilibrato, cosa vuol dire? Vuol dire apprezzare ciò che di positivo c'è, per esempio la decarcerizzazione come pena, la pena del carcere non ci sarà più, e questa è una cosa importante. E ci sarà anche un timido accenno di punizione per chi, ma timido, per chi presenterà querele che il giudice giudicherà temerarie. E c'è poco altro, non molto di importantissimo per la verità. In che cosa consisterebbe una buona legge, almeno dal punto di vista dei giornalisti? Che cosa sarebbe una riforma? Una legge buona sarebbe quella che rispetterebbe, per esempio, gli standard europei, i richiami degli organismi europei e internazionali, dall'OSCE all'ONU comprese, no? Al Consiglio d'Europa, le sentenze e i richiami della Corte di Strasburgo per i diritti dell'uomo, per esempio. Ne cito soltanto una. Raccomanda la Corte dei diritti dell'uomo che la pena pecuniaria che viene erogata, viene comminata dal giudice per i reati di diffamazione sia commisurata alla reale consistenza patrimoniale ed economica del convenuto, del giornalista, dell'autore dell'articolo, del direttore, dell'editore. Perché lo fa? Perché se una pena è oltre quelle possibilità si può arrivare ad avere la chiusura della testata, no? Quindi una lesione gravissima della libertà di stampa, la più grave che ci sia, chiudere, mettere a tacere una voce. E la legge che uscirà questo disegno di legge tornerà alla Camera, ma alla fine dal Parlamento uscirà una legge che non spezzerà, non romperà quella gabbia che dal 1984 stringe un giornalista accusato di aver commesso il reato di diffamazione a mezzo della stampa. Perché noi oggi siamo in una gabbia. Un soggetto che si dovesse ritenere diffamato da un giornalista può fare parecchie cose contro di lui. Per esempio, può presentare una querela, quindi si rivolge al giudice penale. Rivolgendosi al giudice penale si può costituire parte civile e quindi in quella sede chiede un risarcimento danni, aspetta la sentenza, se la sentenza è lui favorevole va e fa passare tutti gli anni che vuole, o immediatamente o anche dopo, entro 10 anni, va da un giudice civile. Ma questo è successo proprio a me, l'hanno fatto due mafiosi contro di me, va dal giudice civile e chiede il risarcimento per danno ingiusto, si chiama così. E quello, lì non c'è da provare la reale diffamazione, lì basta la colpa, non il dolo, e si becca altri soldi. Ha già avuto una provvisionale dal giudice penale e si becca un sacco di soldi. Oppure va dal giudice, presenta querela, ma non si costituisce parte civile, quindi ha diritto in contemporanea alla causa penale di aprire in parallelo, subito, in contemporanea, la causa civile. Quindi agisce su due fronti. Io mi devo pagare, io giornalista, direttore ed editore, pagare due avvocati, uno per la causa civile e uno per la causa penale. Terza strada, quarta, a questo punto è la quarta strada, se ne fotte del penale, che adesso è la strada preferita dai più, perché è più rapida e colpisce dove deve colpire, nei soldi, va direttamente dal giudice civile dove chiede risarcimenti, anche milionari. Bisogna dire che la giurisprudenza dice che risarcimenti milionari, insomma, non vengono concessi sempre, salvo il caso della Fiat, che però, insomma, voglio dire, dopo il primo grado il giudice d'appello ha bloccato i 7 milioni di euro, il risarcimento, 7 milioni di euro, no, e poi ha dato ragione al giornalista e non più alla Fiat. Ora, questa gabbia non verrà rotta, resterà così. Poi pare che si voglia andare avanti su questa cosa, che davvero io considero lesiva della libertà di parola, di replica, della rettifica, da pubblicare senza replica perché sia causa di non punibilità. Cioè, non mi fanno la causa per diffamazione se io pubblico una rettifica senza però replicare, senza diritto di replica. Se quello dice che io ho scritto il falso, io non posso replicare anche se fosse vero quello che ho scritto, pur di non avere la causa. Tra l'altro, dal punto di vista politico, se uno si prendesse, una cosa molto semplice, si fa con internet, prendesse i resoconti delle sedute della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica dedicate a questo argomento, soprattutto una delle ultimissime sedute, noterebbe un impressionante, sostanziale silenzio del governo sull'argomento. Quando in un'ultima seduta si è trattato di esprimere i pareri sugli emendamenti, che questo è un passaggio cruciale nella tecnica parlamentare, perché subito dopo si passa, adesso inizierà nei prossimi giorni, appena ci sarà il parere della Commissione Bilancio, che non arriva ancora, si voteranno gli emendamenti, quindi il parere del relatore e del governo sono il passaggio cruciale, senza di quello non si può passare al voto. Il rappresentante del governo si è limitato a esprimere, come dicono loro, parere conforme sugli emendamenti a quello del relatore. Non ha ritenuto di dire alcunché, di motivare in alcun modo perché era d'accordo col relatore. Non ha detto niente. Ha detto parere conforme, così proprio così, parere conforme. Perché? Perché sei contrario a tutti gli altri? Qual è la ragione politica, giuridica? Perché io voglio i giornalisti alla ghigliottina, alla gogna, perché mi piace così? No? Non abbiamo avuto, insomma, chi legge quei resoconti non lo saprà. E gli emendamenti più importanti, quello vero, presentato da Felice, dal senatore Felice Cassone, che peraltro era un ex giudice istruttore, uno si aspetta le manette, invece un liberal, per la depenalizzazione del reato, questi emendamenti sono stati bocciati dal relatore e dal governo. Vedremo nei prossimi giorni, quando si inizierà a votare prima in commissione e poi in aula, vedremo, si spera prima dell'estate, se questi non passeranno, secondo me, per come conosco io questo Parlamento italiano, non passeranno, però vedremo la prova del voto che cosa considera. Io poi non mi aspetto molto, soprattutto per un motivo, diciamo, di tipo editorial politico. Tutto il percorso del disegno di legge sulla diffamazione è circondato dal silenzio, e questo non è un buon segno per noi.
Grazie Mennella. Io vorrei sottolineare, bravo, vorrei sottolineare questo, che delle cose che ha detto, che noi stiamo andando incontro, così, all'inizio, a giugno, del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. E io penso che il governo italiano non solo dovrebbe dire motivatamente perché ha espresso dei no rispetto a richieste di correzione che sono state proposte formalmente da parlamentari, ma nascono da richieste esplicite del Consiglio d'Europa, del relatore speciale dell'ONU sulla libertà di stampa e dell'OSCE. E inoltre noi diciamo, ecco, lo diciamo qui, insomma lo diremo in altre sedi, e noi pensiamo che la libertà di informazione dovrebbe essere uno dei temi prioritari del semestre europeo, perché l'Italia ha questa caratteristica e anche su questo tema è un po' la pecora nera in Europa, no? Quindi ha il male. E come per la mafia, però, l'Italia ha il male, però è anche il paese che ha cominciato a sviluppare più seriamente delle analisi e degli antidoti. Allora, il governo italiano, presidente del Consiglio Renzi, dovrebbe mettere tra i temi da affrontare, nell'interesse di tutta l'Europa, la libertà di stampa e la lotta agli abusi che sono resi possibili da legislazioni che presentano delle falle, non solo in Italia ma in tutta Europa. Ciò detto, su questi temi, Ossigeno per l'informazione, insieme all'Associazione Stampa Romana e ad altre organizzazioni, fa due corsi di formazione permanente per giornalisti che si svolgeranno in due giornate, proprio su querele, rettifiche, gestione delle notizie in merito a notizie, minacce e intimidazioni, in due giornate. Le giornate saranno il 7 maggio e il 15 maggio prossimo, fra poco renderemo noto il programma e le modalità di iscrizioni. E l'altra cosa che a questo punto io direi di possiamo proseguire così con le tre testimonianze. Io pregherei i tre colleghi che sono con noi di stare in 8-10 minuti al massimo ciascuno, poi daremo la parola devono raccontare delle storie, devono raccontare, darci pure qualche particolare, e poi daremo la parola a, ci riserviamo di interromperli se vanno lunghi. Poi daremo la parola a Daniela Stigliano, che insomma dirà anche la sua opinione su queste vicende e anche su questi aspetti di cui abbiamo parlato. Quindi io comincerei con Andrea Cinquegrani. Sulla vicenda noi abbiamo appena pubblicato una notizia su Ossigeno che forse scorre. Ecco, no, adesso stiamo proiettando, queste sono delle schede che fanno parte del corredo di documentazione di quel progetto che avete visto a Roma, il viaggio della Meari di Giancarlo Siani, che è stata portata in giro e che insomma riprenderà presto a viaggiare come monumento mobile alla libertà di stampa. E Ossigeno, fra le altre cose, ha dato come contributo proprio queste schede che raccontano una per uno alcune delle vicende di cui ci siamo occupati. Andrea, vuoi venire qui o alla tribuna? Da come preferisci? Vieni, vieni.
Tra l'altro comincio io e comunque le nostre, per certi versi, le nostre vicende si incrociano in certi momenti col collega Papaiani, fra l'altro, che stimiamo moltissimo. Sull'ultimo numero della Voce c'è un articolo dedicato proprio a lui e alla vicenda Sonrisa, questo albergo, questo tempio del kitsch incredibile che è finito anche in Rai, eccetera. E quindi abbiamo scoperto una piccola chicca che ha avuto dalla Regione Campania del super presidente Caldoro un finanziamento l'anno scorso di 77.000 euro. Quindi quando la Regione Campania finanzia direttamente attività che sono in qualche modo in odore di camorra. Col collega Di Spoleto ci collega un'altra vicenda, lui parlerà della raffica di querela da parte del presidente della Popolare Di Spoleto, della quale ha narrato fatti e misfatti. Noi stessi siamo stati querelati da quel, anzi citati civilmente, ecco perché ormai le citazioni sono soprattutto civili perché fanno male per i risarcimenti danni. Siamo stati citati civilmente dal presidente della Banca Popolare di Spoleto e da un suo grande amico, il Antonio Giordano, un medico, e insieme tutti e due a intraprendere azioni con la Human Health Foundation, che è diventato un pozzo senza fondo perché in nome di fatti umanitari, scientifici, parascientifici, insomma, ne hanno combinato un po' di grosso. Siamo stati condannati in primo grado, come purtroppo civilmente, e come dicevamo ormai il percorso civile è la mannaia privilegiata e la pistola puntata sulla tempia, perché come adesso poi racconterò le sentenze sono provvisoriamente esecutive, quindi stranamente la giustizia qualche volta funziona a ritmo serrato, può essere condannato anche in brevissimo tempo per via civile e la sentenza diventa esecutiva e poi ricevere azioni esecutive immediate. Abbiamo festeggiato i 30 anni della Voce, la Voce compie 30 anni, questa era la prima copertina della Voce del 14 aprile esattamente del 1984. L'altro giorno ci è stata recapitata l'atto di pignoramento della testata per la vicenda che poi vi racconterò molto rapidamente. Che cos'è la Voce della Campania, che dal 2007 si chiama la Voce delle Voci, perché abbiamo cominciato una diffusione a livello nazionale. La Voce della Campania nasce negli anni 70, nel 72. Michele Santoro ne è stato l'ultimo direttore nel 1980. La testata era di proprietà del PC della Campania. Fra i suoi collaboratori, per fare un solo nome, Giuseppe D'Avanzo. Riprendiamo le pubblicazioni nel 1984, quindi compiamo esattamente 30 anni oggi, e cerchiamo subito di fare un giornalismo di controinformazione, di denuncia. Perché? Perché c'era stato il terremoto, c'era stato il caso Cirillo, che aveva segnato la saldatura fra politica, affari e camorra, un tavolo a tre, che abbiamo cercato di documentare in tutti gli anni seguenti, gli anni dei 65.000 miliardi di fondi per il dopo terremoto, spartiti equamente al tavolo fra camorristi, politici e imprese fasulle, le portappalti, le famose imprese a chiappa appalti. Poi, seguendo tutto il versante dei lavori pubblici, fino all'alta velocità, il caso Monteruscello, gli eterni lavori della Salerno Reggio Calabria, la spartizione chilometro per chilometro degli appalti, E così abbiamo cercato di documentare fatti e misfatti di una classe politica che improvvisamente nel corso degli anni 80 è diventata una classe politica di livello nazionale. Pomicino, e abbiamo scritto il libro O Ministro, dedicato a Pomicino nel 1991, Sua Sanità dedicato al ministro, Sua Sanità dedicata al ministro De Lorenzo, i vari Gava, Scotti, Di Donato, De Lorenzo, eccetera, eccetera. Quindi questa classe politica che diventa improvvisamente classe politica a livello nazionale. E tutti insieme, amorevolmente, poi li ritroviamo in Grazie Sisma, 10 anni di potere terremoto, un libro pubblicato e edito dalla Voce della Campania allora. Abbiamo cercato di documentare con un pochino di anticipo certi fatti che poi sono venuti alla ribalta nazionale, come ad esempio il traffico dei rifiuti tossici, i mega traffici di rifiuti tossici. Abbiamo documentato le vicende, per esempio, di un Cipriano Chianese già 20 anni fa, facendo nomi e cognomi. Abbiamo ricevuto da Chianese una citazione civile, voleva soltanto 50.000 euro come cadeau, poi è finita in galera dopo diversi anni. Abbiamo documentato le vicende di un Alessandro Nocerino, colletto bianco, architetto alla pace di Napoli, ci fa una citazione civile, ci convoca in tribunale, chiede il risarcimento danni. Contemporaneamente, per fortuna, parte l'inchiesta della magistratura di Gai, Roberti, Mancuso, il trio delle meraviglie giudiziarie, perché veramente cercavano di scoperchiare il pentolone degli affari maleodoranti fra camorra e politica a Napoli, in Campania. Ecco, Alessandro Nocerino ci cita civilmente e poi finirà in Venezuela e verrà estradato. Quindi contemporaneamente partirà una nostra richiesta di risarcimento danni una volta tanto. A Nocerino vinciamo 50.000 euro nel 99, congelati i beni perché si è in attesa, dopo 15 anni, di una sentenza che passi dal sequestro alla confisca dei beni. L'altro ieri leggiamo sul giornale che il curatore giudiziario, che per 15 anni si è occupato di questo mega sequestro mai trasformatosi in camorra, è finito in galera per una storia di mazzette Equitalia. Si chiama Domenico Ballo, tanto per far nome e cognomi, come noi in genere abbiamo cercato di fare. Abbiamo documentato in questi anni quindi le storie di politici, e dal 2007 abbiamo cominciato a dare forse ancora più fastidio, perché per esempio il primo numero 2007 aveva come copertina Di Pietro Immobiliare. Parlavamo di fatti poi venuti alla luce solo qualche anno più tardi, dicevamo le cose che Report ha ricostruito meravigliosamente nel servizio, che è costato la fine della carriera qualche anno fa a Di Pietro. Noi la copertina la realizziamo da questa Coversori nel 2007, così come abbiamo fatto un'inchiesta per esempio su Marco Milanese e i Tremonti Boys nel 2009, poi dopo qualche anno l'inchiesta sulla P3 con i vari personaggi, il caso di Girolamo, il caso Cosentino nel 2010, le pompe di Don Nicola e via discorrendo. Quindi abbiamo cercato di fare giornalismo di controinformazione, ma quel che non è riuscito a fare la camorra, quel che non sono riusciti a fare i Pomicino, ci chiese 11 miliardi di vecchie lire come citazione civile e ci fece un'azione civile anche perché diffondemmo la famosa cassetta con la conversazione fra Pomicino e Boffa o capogruppo chi so piglia, con la spartizione degli incarichi alla Regione Campania nel 1989. Ecco, quello che non sono riusciti a fare i Pomicino e Di Lorenzo, la camorra che ci ha minacciato, che ci ha fatto anche saltare una macchina. Quello che non riuscite a fare la camorra lo si riesce a fare per via di citazione civile. Ecco, noi scriviamo un articolo, sinteticamente cosa è successo, scriviamo un articolo sulla maturità del figlio di Antonio Di Pietro, Cristiano Di Pietro, del quale hanno scritto tutti i giornali, e sulla quale scrisse anche un nostro collaboratore, Alberico Giostra, giornalista Rai, che pubblicò un libro di 500 pagine circa dal titolo Il Tribuno. Noi scriviamo di quella vicenda semplicemente una ricostruzione dei fatti dedicata a Cristiano Di Pietro, ma chi ci querela è Anita Zinni, insegnante preside di scuola. Noi scriviamo della maturità di Cristiano Di Pietro fatta nella scuola della Zinni. C'è un errore materiale, il nome della scuola è sbagliato, non era quello il nome della scuola. Alberico Giotto, facciamo la precisazione nel numero seguente, rettifichiamo immediatamente, senza esserne stati richiesti, rettifichiamo l'errore materiale compiuto. Ebbene, dopo qualche mese ci arriva la citazione civile e la richiesta di risarcimento danni. Dopo qualche mese ancora la sentenza di primo grado, 95.000 euro di danni. 95.000 euro di danni. Abbiamo fatto una piccola statistica. Un operaio Thyssen bruciato, ustionato, assistito direttamente alla morte dei suoi compagni, 45.000 euro, risarcimento danni. Sì. Altri casi, donna stuprata a Roma, 50.000 euro per 2 giorni interi, eccetera. Roberto Saviano, per un'imprecisione in Gomorra, che ha venduto 10 milioni di copie, 30.000 euro. Il sindaco Marino, per 18 articoli a tutta pagina, fatti in una campagna di stampa veramente a lui sfavorevole, 50.000 euro, risarcimento danni. Noi 95.000 euro, perché per un presunto danno biologico,
Andrea,
per un patema d'animo transeunte.
Sì, concludo. Poi, perché forse ci vorranno fare delle domande.
Sì, patema d'animo transeunte che vale 95.000 euro. Abbiamo documentato che nello stesso periodo Danilo Zinni faceva invece carriera, diventava da segretario di Sulmona, dell'Italia dei Valori di Di Pietro, segretario provinciale all'Aquila. Quindi ha portato come prova dei falsi certificati di una psicologa, non di un medico. Ecco, i tre pignoramenti. Primo pignoramento, 18 banche, più il fondo per l'editoria con i 20.000 euro che c'erano, l'ultima risorsa rimasta, l'ultimo ossigeno che a dicembre non ci è arrivato. Secondo pignoramento, 15 giorni fa, altre 18 banche. Io, falsamente, viene scritto che ho conti correnti in 36 istituti di credito, compreso il Santander. Falso, perché l'unico conto corrente, Banca Unipol, 3.000 euro, dove sono stati sequestrati 3.000 euro che si servivano per stampare i prossimi due numeri del giornale. Terzo provvedimento, il pignoramento della terzata. Se questa è giustizia civile, bene, siamo in un buon paese.
Grazie. Allora, noi esprimiamo solidarietà, abbiamo raccontato appunto questo ultimo sviluppo su ossigeno oggi, con un commento in cui sottolineiamo due aspetti. Va bene, tocca al giudice comunque, diciamo, stabilire cosa è giusto, cosa è sbagliato, eccetera. Però c'è un fatto evidentissimo in questa cosa, la sproporzione della condanna, che non è un fatto secondario. Cioè anche nelle osservazioni che fanno le istituzioni europee sulla legislazione italiana, questo è uno dei caratteri, diciamo, che esprime un carattere intimidatorio e limitativo della libertà di stampa. Il fatto che le pene sono molto alte e non sono proporzionate né al danno effettivo né alle capacità economiche del soggetto condannato. Quindi noi ci auguriamo che questa cosa sia chiarita al più presto e che il ricorso che la Voce delle Voci si appresta a presentare sia accolto dalla magistratura, perché una punizione di un comportamento ritenuto diffamatorio non può mai arrivare al punto di sopprimere una voce libera. Si può pagare una multa, ma quando si paga una multa si deve poter continuare a vivere, ecco, non può essere una cosa mortale. Quindi questa è la nostra posizione. Chiamo adesso Claudio Pappaianni, che con brevità ci esporrà l'ultima vicenda che lo riguarda.
Ah, grazie. Buongiorno. Prima Alberto, che ringrazio sia per l'invito sia per le telefonate nei giorni successivi a queste minacce, ha detto Claudio è stato querelato. No, Claudio ancora non è stato querelato. E la vicenda non è relativa a una querela o a una minaccia tale. Nel corso di un'intervista questo signore dice: il giornalista la pagherà cara, questo giornalista è capace delle peggiori schifezze e la pagherà cara. Ha detto delle falsità, ovviamente annunciando una querela. Chi è il soggetto? Il soggetto è un uomo condannato a 2 anni e 6 mesi per favoreggiamento alla camorra di Raffaele Cutolo. Avrebbe, insieme a 4 soci, acquistato il famoso castello, mi dice, di Ottaviano, quello che vediamo anche nel film di Peppino Tornatore, Peppuzzo Tornatore, il camorrista. Ed era il castello che Cutolo e il suo luogotenente avevano impresso su una cartolina, appunto il castello di Raffaele Cutolo, come ricorderà Andrea Cinquegrani, e che girava a quel tempo. Condannato per favoreggiamento. perché lui ha sempre avuto fiducia nella magistratura, ha detto nel corso di questa intervista televisiva, di cui parleremo a breve. In un'intercettazione telefonica, in un'intercettazione ambientale in carcere, Raffaele Cutolo parla di un investimento fatto negli anni Ottanta, l'acquisto di un albergo, o meglio, un rudere che poi lui trasformerà in albergo. Secondo un'ipotesi investigativa si tratta proprio della struttura di questo signore, di questo signorotto che si chiama Polese, Antonio Tobia Polese. Da giornalisti lo leggiamo, ne prendiamo atto, scriviamo e raccontiamo la storia di questo che era balzato agli onori delle cronache nelle ultime settimane come boss delle cerimonie, protagonista di una trasmissione fortunata negli ascolti andata in onda su un'emittente televisiva nazionale. Cosa succede? Abbiamo provato a parlare col signor Polese, ma non ci siamo riusciti. Cosa succede? Succede che una persona ancora più coraggiosa, cioè una giornalista che va lì con telecamera, una donna molto coraggiosa, va lì e riesce a intervistarlo. Il soggetto è convinto che lo intervisti solo sul suo successo televisivo. Quando tocca l'argomento Cutolo, la invita a spegnere la telecamera, che non sarà spenta. E lui si lascia andare a questo sfogo. Questa storia non è vera, si è inventato tutto. Cutolo non ha potuto dire queste parole. È molto convinto lui di questo. Il giornalista la pagherà cara e via così. Anche voi, se toccherete questo argomento, sarete querelati. E sappiate che non saremo più amici, dice. Quest'ultimo particolare a telecamera spenta davvero, ma ci sono una giornalista e un operatore. Vanno via, l'intervista, il servizio viene messo in onda su un'emittente locale che si chiama Più N, con sede ad Avellino. Passa quasi inosservata, finisce anche sul sito web, fino a quando la notizia di queste, chiamiamole presunte minacce, viene ripresa dal fattoquotidiano.it e poi dal buon Giovanni Tizian sul sito dell'Espresso. A quel punto cosa succede? Che l'emittente, nata da poco, una all news campana, che ha investito credo 2-3 milioni di euro tra investimenti iniziali e pubblicità ogni giorno, toglie dal sito quell'intervista. Cioè, nel momento in cui il sito riesce ad avere dei contatti praticamente all'inverosimile, quindi praticamente il successo, il massimo per un editore, è appena nato, vedere diciamo, un suo servizio sulla ribalta nazionale, perché lo scoop è quello, è la collega che intervista questo presunto socio occulto, presunto, lo sottolineo tre volte, di Raffaele Cutolo. No? Lo scoop è quello. Che fa l'editore? Lo toglie. Sentito dall'Espresso dice no, ma noi non abbiamo subito minaccia, è una nostra scelta editoriale, cioè quella di darsi delle martellate sugli Zebedei e non far vedere il proprio prodotto. Quella è la scelta editoriale, eh? Attenzione. La scelta editoriale è eliminare quel video. Noi non abbiamo subito minacce. Piccolo particolare, l'emittente è in una città dove il signore in questione, i suoi soci che avevano acquistato il famoso castello, hanno la sede di quasi tutte le loro società. Forse è una coincidenza, per l'amor del cielo. Solo una piccola considerazione. Quindi questi sono i fatti. Al momento non c'è ancora l'atto della querela. C'è forse qualcosa in più. Chissà, poi, forse grazie ad Alberto che ha acceso questo faro, grazie a due interrogazioni parlamentari, una al Senato, una alla Camera, forse diciamo, si sarà reso conto che la cosa non era poi così... così da sottovalutare. Una cosa, ho citato la collega, ho citato l'emittenza locale, è evidente che questo problema di cui parliamo oggi riguarda tutto il mondo dell'informazione, riguarda in particolare anche l'informazione locale, come in una chiacchierata sempre con Alberto ci siamo detti, che è sempre più esposta. Ma riguarda soprattutto una categoria che, mi perdoni Alberto, forse non ho sentito io, ma non ho sentito citare oggi nell'approccio che abbiamo sentito, cioè la categoria dei giornalisti precari. Io credo che ci sia un problema, non so se nel report noi abbiamo una stima su quanti di questi 1800 e passa siano giornalisti che non sono garantiti da un contratto. E si badi, non intendo garantiti dall'editore che poi non ti preoccupare, ti pago io il risarcimento, l'avvocato o quant'altro, ma garantite in tutta un'altra serie di cose, diciamo, ecco, non è solo quello. Perché se non parliamo di questi, se non riusciamo a capire soprattutto questo, e beh, da qui non ne usciamo. Io non lo so, ripeto, la stima tua scientifica se ci riporta questo dato, ma io penso che sia, credo, forse il cuore del problema, perché molti di questi colleghi sono colleghi che non hanno un contratto, che fanno questo veramente per la voglia di raccontare una storia, di far proseguire questo lavoro che, è inutile prenderci in giro, rischia di morire sotto i colpi inferti da, come ci diceva il collega, da un potere che è sempre più irritato dall'informazione. La paura, è facile intimidire in questi contesti, ancora di più, basta un comunicato stampa, e di queste ore il comunicato stampa di un comune della provincia di Napoli che dice: badate a quello che scrivete sulle telefonate che sono partite dal comune e arrivate sul cellulare di Nicola Cosentino, perché siamo pronti a querelarvi. E di quelli che hanno scritto, il 50% già domattina non scriverà più. È facile intimidire, poi, se queste cose, come ci ha spiegato bene Alberto, non fanno notizia. La questione nostra ha fatto notizia solo quando se ne sono occupati il Fatto e l'Espresso. La questione nostra, mia e della collega Veronica Bencivenga e del suo capo, che la storia è finita così: hanno tolto il video dal sito dell'emittente, e il capo redattore, che è il direttore facente funzioni, si è beccata anche una lettera di contestazione dall'editore per aver pubblicato uno scoop, una roba mai vista, credo, in questo paese. Quella roba lì, dicevo, ha fatto notizia solo sul livello nazionale, perché sul livello locale non ha fatto notizia. Perché, e con questo vado a concludere, c'è un problema di fare sistema nella nostra categoria. Queste cose vengono viste anche come fastidio. Il collega che viene minacciato, peggio ancora poi se c'è la scorta, è come se avesse vinto al Superenalotto per alcuni colleghi. Quindi io penso che ci sia un problema proprio anche di fare sistema, di garantire davvero in toto la categoria, perché significa garantire noi stessi, significa garantire il prosieguo di questa professione, perché ci si sente soli anche così.
Grazie Claudio. Una brevissima annotazione. Nella classificazione di ossigeno questa connotazione noi la stiamo cominciando ad annotare adesso, non perché non la consideriamo importante, ma perché, diciamo, l'aspetto, per come si è sempre presentato a noi questo fenomeno, in realtà proprio nei casi concreti che noi abbiamo visto, molte volte i cronisti precari, nonostante siano vere tutte le cose che ha detto Claudio, risultano in genere i più coraggiosi, quelli che sfidano proprio il pericolo, le querele, le minacce. Cioè, non è giusto, però è così. Quindi noi, diciamo, nell'atteggiamento analitico questo lo dobbiamo tenere presente. Mentre sul piano sindacale è assolutamente vero tutto quello che lui ha detto, e credo che poi Daniela, diciamo, risponderà in particolare su queste cose. Quindi ascoltiamo l'ultima testimonianza, quella di Carlo Ceraso.
Grazie. Io volevo ringraziare innanzitutto l'Ossigeno per l'informazione e il direttore Spampinato, che mi ha invitato a dare questa testimonianza. Con lui però, proprio perché l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, la stessa federazione, l'Ordine Nazionale e quelle associazioni come Libera, Articolo 21 o ANSO, che rappresentano uno dei pochi strumenti di difesa per noi giornalisti, e viva Dio che ci sono. La nostra vicenda ha riguardato un'inchiesta giornalistica avviata nel 2010, più o meno ancora in corso, sulla Banca Popolare di Spoleto, commissariata poi da Banca d'Italia nel febbraio 2013, e oggi è stata ufficialmente ceduta al Banco Desio. In questa inchiesta giornalistica noi abbiamo trovato anche delle prove, come ad esempio un video di un'assemblea che gli inquirenti cercavano ma non riuscivano a trovare, e che abbiamo preferito consegnare prima agli inquirenti, cioè alla procura, e poi darne notizia giorni dopo, proprio perché una vicenda come la banca riguarda tanti aspetti di natura sociale, economica, ma anche politica, talmente rilevanti che non ce la siamo sentita di anticipare noi la notizia, rischiando anche di compromettere delle indagini che erano importanti. Comunque, veniamo al fatto, perché per fortuna per le statistiche non appartengo per le minacce al 2013, ma al 2012 per le querele temerarie, vabbè, insomma ci difendiamo bene anche sul 2013. La vicenda è un po' più strana, perché va tutta sul profilo giudiziario e ha visto di fatto la testata contrapposta alla procura, alla stessa procura, anche se sono cambiati i magistrati che avevano avviato l'inchiesta. E credo che possa interessare tutta la stampa, non solo quella online, perché a primavera dello scorso anno il procuratore capo, con un comunicato stampa, quindi un documento ufficiale, annuncia che sono in corso di consegna la notifica di conclusione indagini a 34 indagati che sono accusati a vario titolo di vari reati, che vanno dall'associazione per delinquere alla usura, alla bancarotta fraudolenta, fino all'ostacolo all'autorità di vigilanza, cioè Banca Italia. Quindi è importante questa data, perché parliamo di aprile 2013, tre mesi dopo, quindi ad avviso conclusione indagini notificate a tutte le parti, tre mesi dopo, ad agosto, noi riusciamo a vedere gli atti del fascicolo che si compone di più di 6.000 pagine, e in tre puntate, insieme anche ad un altro collega di un'altra testata, in tre puntate diamo notizia di questa inchiesta, con tre articoli. Non lo so, avremo preso stralci di intercettazioni o di documenti per una quindicina, ventina di pagine, non certo le 6.000, non era possibile, anche se l'online dà questa possibilità. All'89esimo giorno, ricostruendo poi a posteriori la vicenda, l'ex padre padrone della banca, che nel frattempo è stata commissariata, quindi è fuori dai giochi, e per di più che si trova agli arresti domiciliari per corruzione in atti giudiziari, in un'inchiesta parallela della Procura di Roma, che porterà in carcere un giudice del TAR che doveva pilotare una sentenza che, secondo l'accusa, doveva ribaltare il decreto di Banca d'Italia sul commissariamento, presenta questa querela per diffamazione a mezzo stampa. La procura, quindi siamo a fine ottobre, quindi novembre, la procura il 20 dicembre ci notifica un avviso di garanzia per diffamazione a mezzo stampa, quindi 595, ma anche il 684, cioè la pubblicazione arbitraria di atti coperti da segreto istruttore.
È un condimento che non manca mai.
Sì. Quindi rimaniamo un po' perplessi. Premutto, pensate il periodo, però non voglio, perché c'è certa politica che trova sempre una scusa sulla data, però credetemi che ricevere una misura cautelare qual è un sequestro di articoli il 20 dicembre, e hai solo 10 giorni di tempo per rivolgerti al Tribunale del riesame, quindi trova anche l'avvocato che è disponibile sotto le feste di Natale e Capodanno, scrivi, valuta tutto quanto, cioè è veramente risulta un incubo. Comunque, ma poi soprattutto non riusciamo a capire una parte delle motivazioni del GUP, quando a un certo punto dice, quello che dirigo è un giornale online, considerata che la libera disponibilità degli articoli sul sito può aggravare la conseguente del reato, atteso che la ratio, va bene, è quella di garantire la corretta formazione del convincimento del giudice, il quale non può e non deve conoscere gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero se non attraverso il dibattimento. L'immagine che ho è la pubblicazione delle comunicazioni via radio del comandante Schettino, che a tre giorni dopo lo schianto della nave viene pubblicata da tutti i giornali. Quella è una prova hai voglia ancora al rinvio a giudizio, siamo in piena inchiesta, purtroppo ancora non hanno estratto neanche. Qui a 3 mesi dopo l'avviso di conclusione indagini ci viene contestato questo. Comunque ci siamo difesi di fronte al Tribunale del riesame. Nel frattempo 30 senatori, nessuno umbro, il nostro è un giornale umbro, un senatore umbro, così come quasi nessun giornale di stampa locale ha seguito la nostra vicenda. 30 senatori, ripeto, non umbri, presentano un'interrogazione al Ministro di Grazia e Giustizia, e il 10 gennaio il Tribunale del riesame invece dispone il dissequestro degli articoli. E io su questo credo che forse un po' di lavoro per la federazione, per l'ordine, sarebbe, a mio avviso no, a me sembra abbastanza logico, ma non ho studi giuridici, insomma, almeno quantomeno di giurisprudenza, che probabilmente il legislatore dovrebbe rimettere mano sull'articolo 114 del codice di procedura penale, laddove dice che sono coperti da segreto tutti quegli atti fino alla conclusione delle indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Quello ovvero, per quel poco di studi che ho fatto io ho una laurea in scienze politiche, in giurisprudenza significa oppure, non significa cioè. Tant'è vero che poi il comma 7 di quello stesso articolo del codice di procedura penale dice che sono pubblicabili tutti quegli atti che non sono coperti da segreto.
Ho finito. Ti invito a concludere e ci aggiungo però una domanda che è una cosa che mi interessa. Aggiungo una domanda che è un aspetto che noi cerchiamo sempre di cogliere in tutte queste vicende. In Umbria c'è stata solidarietà intorno a queste cose? Il caso
l'ordine dei giornalisti, sì, già dal presidente Dante Ciliani si è mosso subito, non parliamo di Ossigeno per l'informazione, Libera, un articolo di Beppe Giulietti sul Fatto ha poi innescato a catena tutta un'attenzione da parte della stampa nazionale, ma in realtà a livello di categoria sono stati veramente 2 o 3 casi i colleghi che lo hanno fatto personalmente, e pubblicamente lo ha fatto solo il Giornale dell'Umbria, che peraltro era il giornale che con noi ha seguito l'inchiesta sulla banca.
Possiamo chiudere qui, poi vediamo se ci sono delle domande. Io allora darei la parola a Daniela Stigliano.
Grazie a tutti, grazie ad Alberto e a Giuseppe che sono qui nella casa, come diceva all'inizio il presidente del sindacato unico unitario dei giornalisti. Le sollecitazioni sono state tante, io pensavo di parlare soprattutto degli aspetti più europei, ma parto da quelli per poi arrivare anche a provare a dare qualche più che risposta, riflessione sui temi che sono stati sollevati. Io credo che non solo l'iniziativa di Ossigeno, che abbiamo voluto e spinto anche noi come federazione insieme all'ordine, ma questa nuova iniziativa di monitoraggio a livello europeo sia non solo molto preziosa, ma vada proprio nella direzione per la quale stiamo lavorando da anni a livello di federazione europea. Trovate, forse l'avete già visto, questo manifesto dei giornalisti che abbiamo provato a preparare come steering committee della Federazione Europea in vista delle elezioni europee, perché Alberto diceva prima il semestre italiano è fondamentale. Io credo che ancora prima, sono d'accordo, però ancora prima sia fondamentale come verremo fuori dopo le elezioni per il Parlamento europeo, insomma credo che quello sia un appuntamento sicuramente, ma io non parlo ovviamente esclusivamente degli equilibri politici. Io credo che, ed è quello che noi come Federazione Europea stiamo provando a fare, che i candidati al Parlamento europeo prendano anche posizione e tengano presente alcuni dei punti chiave che noi riteniamo chiave per la vera libertà e il pluralismo dei media in Europa. Questo manifesto ha al primo punto, quindi il primo punto, voi considerate che la Federazione Europea a cui la Federazione Nazionale della Stampa aderisce copre e rappresenta 320.000 giornalisti in tutta Europa, è la più grande organizzazione di giornalisti in Europa, su 39 paesi, in tutto riunisce oltre 60 tra sindacati e associazioni professionali. Ebbene, il primo punto è proprio: la democrazia ha bisogno di un giornalismo indipendente. Questo è un tema poi, come dire, che noi abbiamo articolato su più punti, e uno dei punti fondamentali è proprio quello di avere il giornalismo indipendente, una stampa libera e plurale. Per noi è la precondizione per far parte dell'Unione Europea. È una banalità, ma non lo è, visto che, per esempio, ci sono dei paesi che sono nell'osservatorio, in questo osservatorio di 11 credo nazioni che non rispettano anche i diritti base dell'informazione. E tra le misure che noi chiediamo su cui chiediamo che si esprimano i candidati, prendano un impegno i candidati europei, c'è proprio quello di monitorare le violazioni delle leggi. Ecco, per questo per me è veramente molto, molto importante che questo monitoraggio vada avanti e si estenda, perché noi riteniamo spesso in Italia e in altri paesi del Sud Europa che le violazioni siano una nostra peculiarità, una nostra caratteristica. Non è così. Le minacce alla libertà di stampa noi le osserviamo, non riusciamo ancora a monitorarle come facciamo in Italia, speriamo altrove, ma le osserviamo in tutta l'Europa, non parlo del resto del mondo, ma anche solo limitandoci all'Europa, con motivazioni varie. Uno degli strumenti che a mio parere è una delle medicine di cui parlava Alberto all'inizio, ma che è anche una causa invece del fenomeno, sono proprio le leggi. Non dimentichiamo che molte delle violazioni vengono motivate proprio utilizzando per esempio le leggi antiterrorismo, le minacce alla libertà di stampa vengono motivate così. In molti paesi europei non esiste tutela delle fonti, quindi con una di fatto una minaccia concreta alla libertà anche dei cittadini di essere informati. L'accesso ai dati pubblici è un problema, è un tema che noi ci poniamo e che fa parte per esempio delle mozioni che sono state approvate nell'ultimo congresso che abbiamo avuto lo scorso anno e che ha portato, come dire, appunto a degli impegni nuovi in continuità con il passato. Io non posso non ricordare il caso della Turchia, che è tra i paesi che è appunto monitorati da Safety Net, e nella Turchia ci sono più di 60 giornalisti incarcerati. Non parliamo dell'attacco che viene fatto ai social media e quindi a una possibilità di comunicazione molto più veloce, che abbiamo osservato in questi ultimi anni essere stato un detonatore anche per le rivolte. Ma c'è tutto il tema della Russia, che è con delle violenze fisiche molto, molto forti e molto note nei confronti dei giornalisti, fino alla violenza estrema, quindi all'uccisione, che si somma e si moltiplica adesso con la situazione in Ucraina. Noi avevamo stabilito già a fine dello scorso anno di fare la nostra il nostro prossimo meeting annuale a Mosca. Abbiamo deciso proprio nei giorni scorsi, dopo aver molto ragionato sul tema e su sollecitazione unitaria delle associazioni dei delegati dei giornalisti russi e dell'Ucraina di posticipare, di attendere, perché questo era un evento che doveva svolgersi a giugno, e quindi abbiamo deciso di rinviare l'appuntamento a settembre, proprio per evitare non solo possibili ritorsioni o comunque strumentalizzazioni di questa iniziativa, ma per evitare di diventare, come dire, parte di una propaganda che poteva essere sicuramente utilizzata a fini contrari rispetto a quello che invece noi volevamo e vogliamo andare a testimoniare organizzando la riunione della Federazione Europea a Mosca. Quindi confermiamo Mosca, ma aspettiamo invece che i primi di giugno, cerchiamo di rinviarlo in autunno. Questa è la situazione europea, quindi, come dire, non ci consola il fatto di non essere soli, tutt'altro, il fatto che le minacce alla libertà di stampa siano così diffuse in tutta Europa è un qualcosa che ci deve far preoccupare, perché è vero che se la democrazia ha bisogno di una stampa libera, di una libera informazione, autonoma, indipendente, è esattamente vero, quindi, il contrario, che quanto più i giornalisti e l'informazione vengono minacciati, tanto meno si può parlare di una democrazia piena. Uno dei lo ritrovavo molto nelle cose che ci hanno raccontato i colleghi che sono venuti a portare la testimonianza, un elemento io credo che sia veramente questa, non solo la censura, ma a volte l'autocensura da parte soprattutto degli editori. Questo è un fenomeno, anche questo, che noi osserviamo. Non è solo una battuta, ma il fatto che i giovani siano più pronti a mettersi in gioco e a superare, a lanciarsi oltre gli ostacoli, è proprio perché probabilmente non sono ancora, speriamo mai, contaminati da una forma di autocensura e quindi di paura preventiva, e forse il fatto che le redazioni siano così, ahimè, invecchiate con gli anni è la causa di una propensione maggiore dei precari, mi viene da dire, anche a lanciarsi nel giornalismo investigativo, oltre a tante altre questioni, perché oltre all'età c'è un problema reale, vero. Voi sapete che nelle redazioni tanta più gente non esce, non va fuori per servizio, non va a fare inchieste sul campo e molto più invece viene affidato ai collaboratori. Quando penso all'autocensura non posso non ricordare quello che è successo all'Ora di Calabria, insomma, come dire, che è una autocensura addirittura dello stampatore, cioè quella è veramente quello che è successo lì, credo che vada oltre qualsiasi immaginazione. I precari, io aggiungerei anche tutto quello che è il mondo online, lo avete dimostrato oggi con almeno due delle testimonianze, perché comunque questi sono i due nodi fondamentali su cui io sono convinta che anche le norme debbano cambiare, debbano essere più tutelanti. Le leggi, dicevamo, dovrebbero essere una medicina, quindi leggi che proteggano di più l'informazione ai giornalisti. Però io non mi tiro certo indietro quando si tratta di affermare che c'è anche una cultura da modificare e anche un sindacato che deve essere sempre più presente e soprattutto deve cambiare l'approccio che ha nei confronti dei colleghi, di tutti i colleghi. Abbiamo fatto un seminario a metà marzo, la seconda metà di marzo a Vienna, sempre come Federazione Europea, radunando i colleghi, una cinquantina di colleghi da tutta Europa, e il tema era come affrontare la crisi economica e come cambiare anche con la crisi economica, quindi come sfruttarla anche come opportunità. Io credo, ne ho scritto, cioè, ho proprio una mia riflessione su articolo 21, che io credo che questo dovrebbe essere anche veramente l'occasione per ripensare a quelle che sono, che è l'approccio del nostro sindacato. Questa è una mia idea personale, ovviamente. Io credo che l'idea di includere, ma includere non solo come bella parola e bello slogan, perché a questo siamo capaci e bravi tutti, ma ripensare i servizi che il sindacato offre, perché da una parte c'è la tutela della libertà di stampa, l'azione politica, di politica e di pressione nei confronti dei governi e delle istituzioni nazionali e internazionali, ma dall'altra c'è anche quello che si offre realmente, concretamente, ai colleghi, i giovani, i precari, i freelance, le donne, che c'è bisogno comunque di un'offerta che sia veramente capace di dare risposte poi non generalizzate, ma specifiche per ogni gruppo di soggetti che si rivolgono al sindacato. E tra queste, quello di cui parliamo oggi, cioè tutela maggiore anche a livello legale / assicurativo ai colleghi freelance o ai colleghi che lavorano sull'online, che sappiamo hanno anche delle, al momento, speriamo non per sempre, delle norme differenti a livello proprio legislativo. Beh, questo per esempio è uno dei punti fondamentali, cioè riuscire a dare veramente quelle risposte che sono necessarie e capire la specificità di ognuno. Il sindacato è uno ed è uno solo, però deve, al suo interno, le diversità devono essere non solo rispettate ma comprese, perché io credo che solo se riusciamo a comprendere questi bisogni nuovi riusciamo poi ad andare avanti e a dare un futuro a noi stessi, alla categoria e al sindacato che ci tutela. Quindi io ringrazio veramente ancora Ossigeno, questa nuova iniziativa a livello europeo, che spero che possa essere anche condotta insieme alla federazione, e quindi cercando di avere un maggiore dialogo e di allargarla non solo appunto ai paesi che sono oggi coinvolti ma anche ad altri, e ringrazio tutti voi per essere stati qui oggi alla Federazione Nazionale della Stampa. Grazie.
Allora, grazie a Daniela Astigliano, e il suo invito è assolutamente benvenuto, e diciamo anche noi speriamo di estendere questo discorso a tutti i paesi. E io condivido poi personalmente pure questo auspicio che il sindacato, diciamo, trovi delle forme di impegno su questi che sono poi problemi che riguardano. Noi abbiamo fatto una stima, no? Quelle 1800 che vi ho detto, nomi di giornalisti che dal 2006 a oggi a noi risultano toccati da vicende di questo tipo, e tutte, diciamo, le rilevazioni, gli studi che abbiamo fatto ci fanno capire che noi siamo entrati in contatto con una storia su 10, perché questo è un fenomeno sommerso, è un fenomeno, insomma, come la violenza alle donne, come il pizzo, come l'ego, che, diciamo, le vittime tante volte non hanno la forza e il coraggio di denunciarlo. Quindi noi abbiamo stimato, e insomma vari controlli ci dicono che questa stima è giusta, che noi veniamo a conoscere un caso su 10, quindi noi abbiamo 1800 nomi che sono rivelatori di 18.000 nomi, secondo noi. Allora, 18.000 nomi, se noi vediamo il numero di giornalisti iscritti all'ordine e le statistiche di quelli che hanno un reddito attivo, cioè noi arriviamo ad una incidenza di circa il 30% dei giornalisti attivi iscritti all'ordine ha subito vicende di questo tipo, dalle più gravi, cioè le minacce di morte, agli insulti pubblici, al comunicato del sindaco che ti denigra, eccetera. Allora, questa cosa, appunto, siamo assolutamente d'accordo, anche il sindacato dovrebbe fare di più, e speriamo che trovi il modo. Noi pensiamo, ad esempio, io lo dico così, insomma, che il sindacato dovrebbe dedicare un euro delle quote che versa ogni iscritto ad affrontare queste questioni, perché questo problema è diventato enorme, sta dilagando da tutti i punti di vista e noi dobbiamo affrontarlo non solo con queste iniziative politiche che speriamo di fare anche con la Federazione Europea, eccetera, ma dobbiamo cominciare a fare concretamente un'azione di assistenza più estesa, perché molti colleghi hanno bisogno, ecco vedi, quando poi parliamo dei precari che gli succedono queste cose, la prima cosa è che non hanno i soldi per pagare l'avvocato, per difendersi, e che quella quota di assistenza di cui parlava il Presidente purtroppo non è sufficiente, perché il problema si è aggravato molto di più, quindi qualcosa dobbiamo fare di più e dobbiamo trovare insieme il modo di farlo. Quindi noi diciamo abbiamo esaurito la nostra esposizione, se ci sono delle domande siamo a vostra disposizione. Siamo stati esaurienti?
Tutela legale nel contratto.
Ad esempio sì.
Non basta la tutela legale nel contratto, perché tira fuori, viene cioè, come dire, poi rimane fuori tutto il grosso del fenomeno, no? Appunto, mentre invece è molto più, io credo che sia molto più utile riuscire a trovare delle forme di assicurative obbligatorie da parte degli editori, sia per chi è assunto e sia per chi collabora, che però bisogna partire da qualche parte, ovviamente. Ecco.
La depenalizzazione,
il dolo.
Si va da nessuna parte, non si può fare nessuna assicurazione valida.
Però qualche forma, io penso che lavorandoci si riuscirebbe anche a dare, perlomeno per le cause di tipo civile, per esempio. Poi bisogna agire sulle leggi. Cioè non può essere un'azione unica, non c'è una ricetta e una soluzione unica, devono esserci azioni combinate da molte parti, insomma.
Comunque, se si comincia ad affrontare il discorso anche sulla scena pubblica, perché il problema è questo, che sembra che questo discorso interessi man mano chi gli cade una tegola in testa, no? Cioè anche nella nostra categoria.
Sì.
E la gente lo scopre perché gli è caduta a lui la tegola in testa. Allora tu gli dici, ma non hai visto che la settimana dopo era caduta in testa al tuo amico, al tuo collega, alla tua... Quindi un altro aspetto, l'autocensura, sì, ma l'altro aspetto è assolutamente un problema serissimo, quello dell'autocensura. L'altro aspetto è quello della solidarietà. Perché guardate che noi, dal nostro osservatorio, noi abbiamo notato che la solidarietà è poca nella categoria dei giornalisti su queste cose ed è diminuita. Da quanto noi abbiamo cominciato a fare questa attività, noi abbiamo notato che le manifestazioni e le attestazioni di solidarietà sono diminuite. Quindi... insomma, io lo dico così in modo pacato, no? Ma noi siamo molto preoccupati, cioè qui l'assuefazione è in parte già avvenuta. Ci sono dei colleghi che ti raccontano quello che gli è successo, dici ma perché non me lo dicevi, non lo ma tanto che lo dici a fare ti dicono, non serve a niente, non ti danno manco i particolari. E allora lì viene fuori l'autocensura e ti dicono, sai, l'unico modo di difendersi e che tu quando trovi la notizia e lo vedi che è rognosa giri la testa dall'altra parte. Questo è il problema in questo paese, cioè che lo spazio dell'informazione si va riducendo. Succede anche negli altri paesi, assolutamente ha ragione Daniela Stigliano, però guardate, c'è una particolarità nell'elenco di tutti quei paesi che abbiamo fatto. Ci sono paesi, cioè insomma, quando ragioniamo su queste cose, noi dividiamo il mondo in due. Ci sono dei paesi in cui c'è la Costituzione, le leggi, dicono che l'informazione è libera. Cioè l'Italia è uno di questi paesi. In Turchia no, insomma, c'è la censura di Stato, ma come c'è in tanti di questi altri paesi. Allora, l'Italia appartiene ad una categoria di paesi dove tutto è libero, no? Però ecco, è qui la particolarità dell'Italia. Qui è il paese simbolo di come si possono affermare forme di censura estese pur avendo delle leggi che le vietano. Questo è l'assurdità del caso italiano ed è il motivo per cui altri paesi, cioè la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, ci guardano con sospetto e con interesse, ci considerano un po' contagiosi. Ecco. In realtà noi li guardiamo con altrettanta diffidenza, perché noi diciamo, guardate che fino a quando Ossigeno non ha cominciato a fare uno screening con un metodo particolare, no? Cioè noi abbiamo inventato una TAC, no? Una cosa, diciamo facciamo lo screening in Francia, in Germania, eccetera. Facciamolo, ed è quello che noi
io credo che i risultati non sarebbero poi così tanto diversi. I colleghi che lavorano in Francia, per esempio, nei giornali locali, che là c'è una rete molto, molto vasta, anche molto forte, di testate locali, non è che non subiscano dei condizionamenti, poi magari li raccontano di meno, ecco. O magari vengono direttamente comprati tutti dal politico locale, non c'è neanche più bisogno di minacciarli.
No, appunto, il nostro diciamo è un modo positivo di affrontare. Io diciamo non arrivo alle conclusioni che sarebbe uguali, può darsi, no? Io vorrei vedere, direi. Io dico, e noi l'abbiamo detto a Varsavia, questo meeting internazionale dell'OSCE, noi abbiamo chiesto ufficialmente di fare questa operazione, abbiamo messo a disposizione il nostro metodo, che appunto dicevo è un metodo che ha, in un paese in cui si diceva che queste cose erano episodiche, ce n'era uno ogni tanto, eccetera. Quando noi abbiamo applicato questo metodo è stato come accendere la luce. Ecco, noi questo metodo l'abbiamo messo a disposizione di tutte le istituzioni internazionali e insistiamo, secondo noi bisognerebbe farlo nell'interesse della libertà in tutti i paesi, perché finché l'informazione si farà badando alla pericolosità della notizia prima di pubblicarla, ecco, non saremo in un paese libero. Grazie di tutto, no?
A tutti.